vorrei passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelle stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Chi chi chi, co co co, culo 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 con qua qua. Chi chi chi, chi chi, co co co,
ma che fai?
Con tanti galli che cantano. Sono su un taxi a Napoli, cioè.
Ma chi se ne frega, sei sul taxi a Napoli?
Ma non canti... è che però ovunque in Italia si può cantare, ne... ci sono anche alcuni contesti, quello che chi chi chi, go go go.
Ma non sono penso poi... che i tassisti a Napoli si sconvolgono se tu canti chi chi chi, go go go.
No, ho capito, però scuola a fianco a me c'è una persona che tanto poi nel corso della trasmissione ti presenterò, che è una persona molto autorevole peraltro.
Ma non me ne frega autorevole. Assolutamente nulla della persona autorevole, però, cioè,
ho capito,
persona
però...
autorevole, ma chi lei è questa chiama... persona autorevole?
Mario, lei Mario è contrario al governo Berlusconi.
Ma non c'è più il governo data, Berlusconi.
No? Sì, sì. Ecco, allora a Napoli il 90% del campione sostiene che è un bene che Berlusconi sia andato a casa. C'è qui un problema di legalità in questa città, forse?
Sì, assolutamente.
Ecco, qui c'è un problema di legalità e De Magistris sarà in grado di risolvere tutto, giusto?
Noi siamo assolutamente, siamo 2004, siamo tutti con lui.
Ecco, e questo, diciamo, sono le prime interviste, i primi scoop. Che
sì, sondaggio, perché... sondaggio naturalmente attendibile sugli umori a Napoli, sugli umori
sondaggio
a Napoli.
Sondaggio realizzato con l'aiuto del signor Mannheimer, ad esempio.
Sì, con un test, diciamo, campione di circa 1000.
È un campione.
Di circa 1000 persone, c'era questo era solo campione. L'ultimo era solo l'ultimo di quelli che hai sondato oggi, benissimo,
sì, è un campione, si chiama campione,
va bene, va bene, andiamo a sentire invece che ne pensa il signor Gibelli della Lega Nord sulla Padania. Adesso il nuovo mantra della Lega è la creazione di questa macro regione con il nord dell'Europa, dunque unione con la Baviera, ma alla fine i tedeschi, i bavaresi, gli austriaci, ma lo vogliono il nord Italia o no? Questo è poi anche il punto, no?
Questo è anche il punto,
è una follia tutto, non prendiamo sul serio queste cose, però
l'Italia è costituita da due entità politiche, economiche e sociali ben distinte che hanno entrambi dignità e l'abbiamo dimostrato
economiche
in 10 anni di
politiche,
governo
politiche,
ma che all'interno
anche antropologiche
all'interno,
già che ci
all'interno dell'Europa la Padania veniva messa in relazione con la Baviera, l'Austria e il sud della Francia.
La Baviera esiste, la Padania non abbiamo notizie.
Se mi fate parlare,
cioè la Baviera è il più grande land
all'interno di una macro regione europea.
La
il sud era all'interno di una macro regione europea che vedeva nella Grecia un elemento di sinergia rispetto al mercato.
Il sud andava con la Grecia, poi andavate con la
Medio Oriente.
Tutte le
papere piangono.
Benissimo, benissimo. Senti la tesi di Bonanni. Quando si parla di lavoro non ci vogliono né professori né politici, ma solamente le parti sociali. Non so cosa immagina. Non so cosa immagina il capo della CISL. Sentiamolo.
Sulle materie del lavoro, la mia opinione da sempre è: lasciamo perdere i professori, lasciamo perdere i parlamentari, sono materie delle parti sociali, ci mettiamo noi con l'industria, con commercio e così via, discutiamo e troviamo soluzioni.
Quindi anche lei non
quando
vuole inchino tra
ci
i
ci sono
piedi.
In mezzo professori e deputati e senatori, fanno gli apprendisti stregoni.
Quindi chi non no, mi dica
allora
il nome.
Le parti sociali, le parti, i sindacalisti e gli imprenditori.
Allora, non si capisce che tipo di democrazia immagina Bonanni, forse una democrazia in cui a decidere sono i sindacati insieme agli imprenditori, le leggi, dunque anche il mercato del lavoro e tutte queste cose le decide il Parlamento. Il Parlamento,
certo.
Il Parlamento.
Mi è
però
accaduto una cosa pazzesca. Comunque,
che ti è accaduto? Che è successo?
Allora, il tassametro segnava 10 euro, giusto?
Sì. adesso non fare la solita Filippi canti napoletana.
No, 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 no.
Che è successo? C'è già un ospite, un ospite che ci sta aspettando. Racconta
no,
questa.
Sì, il partito che stavo ci sono 2 euro di festivo. Ah, dico, va bene, 12. Più altro, facciamo 15. Ma come facciamo 15, amico mio? Erano 10, facciamo.
Ma questo
15.
Non succede solo a Napoli, succede ovunque, non è che succede sì, solo a Napoli. Vabbè, hai detto una stupidaggine, su, va bene, non c'è problema. Berlusconi, cittadini benestanti in Italia. Sì, c'è la crisi, ma i cittadini dobbiamo stare tranquilli perché i cittadini sono benestanti, da Marsiglia, credo, eh. Sentiamo.
Uno Stato indebitato e dei cittadini invece benestanti. E questa è la situazione vera dell'Italia, quindi non dobbiamo essere preoccupati.
Non dobbiamo essere preoccupati perché i cittadini in Italia sono benestanti.
Vabbè, lo dice lui. Bah. Se gli piace così.
Ancora dall'inchiesta realizzata da Gianluigi Nuzzi per la 7, per gli Intoccabili, se ne parlerà anche stasera a Piazza Pulita, il mitico Razzi, ex IDV, che dice: vado con Berlusconi per la pensione. È stato filmato da un altro deputato di cui per ora non si conosce il suo nome. Naturalmente questo filmato poi ha coinvolto altri parlamentari, in quello che viene chiamato il SUC. Sentiamo Razzi però.
Un mese prima, mica avevo deciso, figurati, 3 giorni prima. Ma come 3 giorni prima hai detto male di Berlusconi? L'ho detto apposta. Ma non hai capito un cazzo di tutto. Io già l'avevo già deciso. E ma io ti dico pure chiaro. Io non ancora ero nel posto del vitalizio, io non avevo la pensione. 10 giorni mancavo e per 10 giorni mi ingulavano.
Ah, lì, il 14 dicembre?
Tu? Sì, sì, perché se si votava la 28 come era il programma, il 28 di marzo, io per 10 giorni non pigliavo la pensione. Hai capito?
Insomma, mi sembra abbastanza chiaro, chiaro. Puntavo alla pensione. Però ci sono altre cose che analizzeremo. 800 24 00 24, caro Parenzo, che come avete sentito è in collegamento da Napoli, come al solito nel suo assurdo tour dell'Italia, e in collegamento invece da San Miniato Massimo Donadi, capogruppo alla Camera d'Italia dei Valori, buonasera.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Come sta Donadi? La sento un po' giù come voce.
No, anzi.
È tonico? Mi sembra tonico? Senti, Parenzo, sai che devo dirti? C'è un'assurdità in queste ore. L'assurdità in queste ore, e poi ne parliamo anche con Donadi se vuole, è questa questione di Minzolini, no? Ma al di là del fatto che probabilmente la settimana prossima la RAI deciderà di destituirlo, comunque di sospenderlo, almeno questa sembra la tendenza. In Italia succede che un direttore, ma un direttore di testata, ma io sto parlando anche di qualsiasi altro dirigente, non è che si dimette e basta, oppure viene fatto fuori e basta, ma cade sempre in piedi, per cui qua si sta discutendo di un'alternativa, cioè la sede di New York, la sede di Parigi, tutte cose che sembrano un premio addirittura, e questa è la follia, ma non solo della RAI, in particolare della RAI che è un cimitero di direttori, come sai, no? Perché nessuno, come dire, chiude lì e poi dice, vabbè, mi trovo un altro lavoro, no! Sede di New York, sede di Parigi. Io trovo questa qua la cosa folle, poi alla fine della vicenda Minzolini, una delle cose folli. Vabbè, Parenzo, non ti stai esprimendo, non dici nulla, sei impegnato in un taxi.
No, ti ho appena detto, non mi hai sentito, che adesso, l'abbiamo detto anche qualche puntata fa, ora arriva Monti, e Monti dovrà necessariamente mettere le mani, immagino, anche su questa.
Ma che mette le mani? Ma quale mette le mani? Ma no. Quando mai? Ma assolutamente non succederà assolutamente nulla.
Se non lo fanno ora,
non succederà nulla, non succederà nulla. Allora Donadi,
uffici ad Hong Kong, uffici aperti ovunque,
ma quello già c'è un piano, già c'è un piano di ristrutturazione. Vabbè, Donadi, buonasera. Allora, buonasera ancora. Qui mi sembra che questa vicenda del governo Monti, le scelte che sta facendo, metta la pietra sopra, proprio così, proprio definitiva, su quella famosa foto di Vasto. Diversi dirigenti del Partito Democratico dicono: vabbè, quella roba lì non c'è più, adesso le alleanze vanno ripensate. È così?
Io non credo proprio, anche perché vede, ci troviamo di fronte a un governo di persone senz'altro serie che sta realizzando una politica seria, ma una politica chiaramente orientata non certo verso l'equità sociale, non certo verso la tutela delle fasce sociali più deboli. Faranno quadrare i conti, di questo noi non abbiamo dubbio, porteranno l'Italia fuori dalla crisi, anche di questo noi non abbiamo dubbio, ma lo faranno facendo gravare ancora una volta il costo di questo risanamento sulle spalle dei soliti noti, sul centro medio, più tardi è stato d'Europa sui lavoratori, sui pensionati.
Cioè, mi dica una cosa, Donati, dopo di questo...
No, mi faccio finire proprio in tre secondi. Dopo di questo, più che mai ci sarà bisogno di un centrosinistra moderno, riformatore del governo.
Ho capito, però il PD ha preso il PD ha preso un'altra strada, però mi sembra. È finita quell'alleanza o no?
Io credo che l'alleanza ci sia e credo, se proprio devo dare la risposta che più mi sta a cuore, credo che tanto noi quanto il PD dobbiamo cominciare reciprocamente ad avere più rispetto delle posizioni reciproche, il che significa da parte nostra usare un po' di meno la parola inciuccio, soprattutto quando spesso lo facciamo fuori luogo.
Cioè Di Pietro ha usato fuori Di Pietro ha usato
del PD, sì. Non dire che ogni volta che non siamo d'accordo con loro la coalizione è rotta.
Cioè, scusi un attimo, Di Pietro ha usato dunque la parola inciuccio fuori in maniera sbagliata? Ha sbagliato a usare questa parola inciuccio?
Ma io ho parlato collettivamente, credo che noi di Italia dei Valori dovremmo avere più attenzione e rispetto anche alle responsabilità che un grande partito come il PD si deve prendere, anche rispetto a un governo che non è certo di centrosinistra come il governo Monti, e quindi misurare di più le parole, e il PD dovrà imparare che non si può avere verso gli alleati una visione egemone e quindi dire che l'alleanza si rompe ogni volta.
Però
che
scusi,
non
Donati, qui si fanno vertici a tre, è evidente che un governo retto da vertici anche segreti, pare alla Camera e nei corridoi tra a vari livelli, cioè PD, PDL e terzo polo, cioè, chiamiamolo UDC, so, questa è la sostanza, o no? Le piacciono questi incontri? Le piacciono
loro...
questi incontri?
Non mi piacciono, nel senso che noi non ci vogliamo andare, non ci vogliamo partecipare. Ci dispiace moltissimo quando vengono fatti di nascosto, perché questo non fa bene alla democrazia, non fa bene alle istituzioni. Poi ci rendiamo conto che questo è un momento eccezionale e che le grandi forze politiche come PD e PDL si devono prendere più responsabilità degli altri. Semplicemente noi crediamo che poi ci dovrà essere un momento, o nel 2012 o nel 2013 al più tardi, in cui la politica dovrà riprendere la sua parte, nel quale credo che ci sia più che mai bisogno di una sinistra moderna, riformatrice, e che metta al centro di un'Italia che non ne conosce da tanti anni un po' di equità sociale e di redistribuzione.
Però scusi Donati, se un partito come il Partito Democratico, il vostro alleato, prende decisioni su cui voi siete totalmente contrari, come sulle pensioni e su altre cose, come fate a pensare poi di allearvi? Cioè, è una follia, cioè, mi sembra che questa storia ponga fine in maniera abbastanza chiara a questa alleanza, o sbaglio?
Non lo so, forse avete due modi diversi di intendere le cose.
È un suo auspicio, ma mi pare che le parole che abbiamo auspicio, usato noi, mi pare che le critiche che abbiamo mosso noi e le critiche che ha mosso il PD a questa finanziaria dal punto di vista dell'equità, dal
siano
punto
simili.
Di vista dell'intervento sulle pensioni, siano assolutamente sovrapponibili, con la differenza che il PD dice: noi poi ci siamo presi una responsabilità verso il paese e questa manovra la voteremo comunque anche se non è la nostra, anche se non ci piace. Noi viceversa facciamo una valutazione diversa e diciamo: ci deve essere in Parlamento almeno una voce, anche se nettamente minoritaria, che dice che una manovra diversa era possibile.
Però
una
scusi,
manovra
Donati,
con uguale rigore, ma
dirigenti del Partito Democratico dicono che voi ne approfittate per recuperare consensi, o comunque per pigliare consensi in questo periodo. Comunque adesso ne parliamo dopo il traffico. Un'altra cosa velocemente la voglio chiedere, che è questa: dunque sembra, per quello che fa, un governo più vicino al governo Berlusconi, questo Monti, mi dica la verità, lei lo sente così, un po' simile alle politiche del governo Berlusconi?
Allora, il paragone con Berlusconi è sbagliato, perché Berlusconi non apparteneva alla destra europea, Berlusconi era soltanto uno scherzo della politica che purtroppo ci è capitato fra capo e collo a noi italiani. Credo che questo sia un governo che si inserisce
c'è molto di Berlusconi
nella tradizione della destra europea. È un governo che, lo dico guardi nel modo...
Governo dei banchieri.
No, non dei banchieri, ma lo dico nel modo meno ideologico possibile, perché io proprio non ho mai appartenuto a nessuna ideologia, ma in senso letterale del termine è un governo che ha fatto una manovra classista, nel senso che alcune classi soffrono, altre classi francamente sono state appena sfiorate, guarda caso sono quelle classi sociali più ricche, sono gli evasori fiscali, le aziende e sono anche le banche.
Addirittura gli evasori fiscali.
In questa manovra, all'articolo 9, si sono ampliati gli ambiti di evasione legale, cioè si chiama elusione, che le grandi aziende, in particolare le grandi banche, possono fare con la svalutazione rivalutazione o svalutazione dei loro cesti.
Benissimo, adesso non possiamo entrare nel dettaglio, però mi sembra di capire che è una manovra che a Berlusconi piace, no? È naturale che piace a Berlusconi, giusto?
Sono sicuro che piace molto di più a Berlusconi che non a Bersani.
Che c'è a San Miniato? Io lo dica, io lo spieghi a Parenzo, Donati, che c'è?
Sono appena arrivato, sono ancora fermo al parcheggio in macchina. Finito, ve lo racconto la prossima volta che ci sentiamo, non l'ho ancora visitato.
Ma lei è di Padova, cosa va a fare a San Miniato?
E va in vacanza, sono due giorni.
Sono di Padova, in un giorno di festa vado a San Miniato.
No, non è che ma rimanga nel Veneto.
Ma noi, magari veniva da Roma, cioè non, di che stai parlando? Non sai, non conosci, cominci a dire cose che non esistono.
Donati è contro il Veneto, è contro la Padania, lo riferiremo.
Ma quello che sia, contro la Padania.
Contro la Padania lo può dire forte. Non c'è... il padano c'è solo il grana, guardi, è l'unica
dia
cosa.
Dia un giudizio.
No, non dica, non parli del grana, non
no,
parli del grana.
L'ho detto apposta, l'ho detto apposta.
Dia un giudizio sferzante, proprio sferzante
sulla Padania, su questa storia.
Sulla Padania, però anche poi su questi del PD che non mi vogliono proprio. Cioè ci sono alcune componenti del PD che proprio appena sento la parola Di Pietro, Italia dei Valori, si grattano tutti, li ho visti io,
No, se vi trattano come reietti, cioè questo è il punto,
sì.
La realtà è questa.
Dica qualcosa di sferzante su questi.
Beh, sulla Padania mi basta una parola, una puttanata. Sul PD credo che la faccenda sia molto più complessa, il discorso sia più complesso. È vero,
ma è vero che ci sono quelli che non vi vogliono, questo è vero.
Sì, dai,
facciamo i nomi?
E chi sono? Cioè, quelli chi sono? Più o meno?
Basta che leggiate le agenzie, ma in ogni caso io credo che... ogni partito ha un segretario, ha una maggioranza. Il segretario del Partito Democratico, con Di Pietro e Orlando e Belisario, che sono il portavoce e il capogruppo al Senato, ci incontriamo almeno una o due volte al mese. L'alleanza procede. Il programma è in fase di definizione, quindi credo che...
Beh, anche se Bersani ha detto se Di Pietro continua così, Bersani ha detto se Di Pietro continua così le cose cambiano, cioè l'alleanza...
Ma infatti le dicevo, credo che dovremmo cominciare a rispettarci di più reciprocamente, noi a parlare meno di inciucci fuori luogo e il PD a tollerare di più che un partito alleato possa anche non pensarla come loro.
Vabbè, comunque lei dice ci sono quelli che non ci vogliono, alla fine contano meno, perché quello che conta è la parola del segretario.
Non è che contano meno, è un altro discorso. Molto spesso nel PD chi ha posizioni diverse dal segretario non lo fa perché pensa a una politica diversa, ma perché ce l'ha col segretario del PD. Questo riguarda molti aspetti, credo anche questo.
Ho capito. Va bene, le chiedo un'altra cosa, ed è questa. Che fai, Parenzo, intanto? Che stai facendo? Che stai facendo? Comunque, vabbè, la foto di Vasto resta la componente fondamentale, cioè per voi resta fondamentale quell'immagine lì a tre?
No,
Donati?
Quella resta la base di partenza. Poi io personalmente sono convinto che il prossimo governo avrà tante tali riforme da fare e un'Italia sostanzialmente da ricostruire, che più ampia sarà la base.
Vabbè, comunque resta la cosa fondamentale. Però quella resta la cosa fondamentale.
Quello è il punto di partenza, sicuramente per noi lo è.
Il governo, lei lo definirebbe questo governo, il governo Monti, il governo insomma delle banche, si può definire così? Adesso è una cosa un po' brutale, però il governo dei banchieri, delle banche, che tutela le banche, che ha nelle banche il suo perno fondamentale?
Guardi, io le rispondo con un esempio. Ieri ho fatto un question time alla Camera, al quale ha risposto per lettera,
Giarda,
lo stesso Monti, la lettera era di Monti.
Sì.
Io ho chiesto come mai non fa anche l'Italia un accordo come quello che hanno fatto Germania e Inghilterra con la Svizzera per la tassazione che la Svizzera è disponibile a fare dei capitali italiani illecitamente esportati in quel paese.
Sì.
La Germania ha ottenuto una imposta retroattiva fino al 34% del capitale esportato, che la Svizzera applica automaticamente. E il ministro Monti, il presidente del Consiglio Monti, ha detto che loro non ci pensano affatto. Mi piacerebbe capire. Una cosa sola le posso dire. Nei mesi scorsi in Parlamento abbiamo fatto audizioni sia alla Camera che al Senato su questa cosa, e l'unica che si era opposta a questo accordo era l'ABI, guarda caso.
E dunque lei sta dicendo l'ABI si opponeva a questa cosa, dunque è il governo è il governo.
Io dico
delle
solo che è una strana coincidenza, non dico niente di più.
Beh, è la proprietà transitiva, però
non c'è dubbio. Senta una cosa, ma
posso,
non trova scandalosa questa
rilevare una coincidenza? A volte le coincidenze sono tali, a volte cosa diceva Andreotti, che a far male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, non lo so.
Sì,
è una coincidenza strana.
Senta Donati, ma non trova scandalosa questa cosa delle province? Prima sembravano quasi abolite, adesso improvvisamente non è più possibile attuare quello che sembrava all'inizio, cioè ha fatto marcia indietro il governo, ha letto sulle province, no?
ho letto, ma credo che in realtà il governo su questa cosa delle province abbia fatto una mezza castroneria. Era palesemente incostituzionale l'idea di poter sciogliere dei consigli eletti dal popolo di un organo che è ancora previsto in Costituzione con un decreto legge. Il modo in cui bisogna procedere è un altro, oltre ovviamente che cambiando
cioè,
la
lei
Costituzione...
mi sta dicendo che il governo dei professori è stato anche un po' incompetente da questo punto di vista.
Abbastanza, sì, abbastanza, e anche questo io gliel'avevo detto in aula la settimana scorsa, che se pensavano di fare una cosa del genere era assolutamente incostituzionale. Infatti mi risulta che il Presidente della Repubblica gliel'abbia sottolineato con un pennarello rosso, sai, come a scuola. I professori sono stati
Monti
rimandati a settembre.
Rimandati. Senta, un'ultima cosa riguarda Razzi, che lei ha sentito prima in quella inchiesta. Abbiamo 30 secondi, un giudizio
sì,
su
non
questi...
è un nome che sento volentieri, ma mi dica pure.
No, lo so, ha visto questa inchiesta della 7, no? Questa inchiesta in cui lui ha detto, beh, sono andato con Berlusconi alla fine perché per la pensione, eccetera, eccetera.
Sapete quanti ce n'è come Razzi che per la pensione stanno tenendo in piedi questa legislatura?
Ah, lei dice?
Almeno un terzo del Parlamento.
Un terzo?
E sono pronti a votare qualunque governo, di centro, di destra, di sinistra, tecnico, il governo dei militari, il governo del golpe, tutto purché gli arrivi la pensione. Questa è la tristezza di una politica che ha perso il senso dell'onore e della dignità.
A presto, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
A Bruxelles, drammatico vertice per salvare l'euro, ipotesi revisione dei trattati, Sarkozy senza accordo, l'Europa può esplodere, Merkel ce la faremo. La banca centrale riduce ancora il costo del denaro e annuncia aiuti alle banche, ma le borse sprofondano e lo spread torna oltre i 400 punti. Il governo taglia le stime del PIL, frenata quest'anno, il prossimo meno 0,4%, per i tecnici difficile tassare i capitali scudati. Monti incontra il segretario del Tesoro americano Geithner, pieno sostegno degli Stati Uniti allo sforzo italiano, a gennaio il premier da Obama. Berlusconi al vertice del PPE a Marsiglia, gli italiani sono benestanti, no le preoccupazioni, la gara per le frequenze televisive andrebbe deserta. Tensione tra Russia e Stati Uniti, Putin accusa l'America di aver fomentato le proteste post-elezioni in Russia, ma c'è preoccupazione, dice la Clinton. Torna la protesta notave in Val di Susa, tre cortei pacifici, poi l'attacco al cantiere, scontri, fiamme e blocco dell'autostrada.
Beh, dico solo due cose, ne dico solo due, caro Parenzo, ne dico solo due.
Mi senti ora?
Sì, sì, ti sento. Questi no-tav che hanno provocato nuovamente incidenti, ferendo alcuni esponenti delle forze dell'ordine. E in più hanno bloccato il traffico in una autostrada fondamentale per il nord in questo giorno di festa. Vi dico solo vergogna, e vergogna per quei partiti che li sostengono e che sono all'interno di maggioranze in Piemonte e altrove. Dico solo questo. La seconda cosa che dico è il governo dei professori, il governo dei tecnici, il governo degli scienziati, che non si sono accorti che questa storia dello scudo fiscale e del recupero dei soldi dagli scudati non è così semplice, che ci sbandierano i 420 la loro competenza e poi si scopre, lavorando nelle commissioni, che non è così semplice, è complicato perché i soldi si possono essere dissolti, eccetera. Dunque anche loro, come gli altri governi, presentano delle cifre che poi saranno destinati a correggere. Il governo degli scienziati, il governo degli scienziati.
Sottoscrivo in toto.
Meno male. Doriano da Pistoia, buonasera, anzi aspetti Doriano, aspettate ascoltatori, attendete lì, c'è da far ascoltare qualcos'altro di questa vicenda del SUC del Parlamento.
Sui no-tav mi fai ascoltare qualcosa?
No, non c'è niente da ascoltare, ormai non c'è più nulla da ascoltare sui no-tav, hanno fatto quello che hanno fatto per l'ennesima volta, vergogna, dico solo questo, via. Qualche voce dal succo del Parlamento. Forse Grassano, senti qua, secondo me è lui, senti la voce.
Voi discutete pure di questa cosa.
Ormai è tutta una tariffa qua, è solo tariffa. La tariffa dove quando è?
Al vostro buon cuore.
No, la tariffa la devi fare tu.
No, al vostro buon cuore.
Qual è la tariffa al vostro buon cuore? Risponde forse Grassano a quel signore che riprende con la telecamera e che pare essere un esponente, un deputato della ex opposizione. Ancora Grassano, sembra Grassano, eh.
Io non devo, almeno, magari perché con me non hanno visto com'ero e non me l'hanno neanche fatte certe proposte. Poi so che dicevano che facevano delle proposte, ti volevano dare dei soldi, delle cose, tutte voci che giravano. Io posso dire che a me Di proposito, questa è la garanzia della continuità del,
di proposte così non
del, di essere rieletto dopo, questa è l'unica garanzia che ho avuto.
Sì.
Se resiste però questo sistema elettorale.
Garanzia a voce, perché poi dopo se cambia il sistema elettorale, cioè, come fai?
Ma se resta l'attuale sistema elettorale tu sei garantito quindi? Sei garantito se resta l'attuale sistema elettorale?
Ma non è che sono, come faccio a dirti che sono garantito? Mi hanno promesso che mi mettono in lista, boh. In modo che io posso di nuovo continuare
direttamente Berlusconi
a fare politica.
Però in realtà questa parte non è così scandalosa. Lo stesso Grassano, sembra Grassano, l'ha detto anche qui alla Zanzara: Berlusconi mi ha garantito, sì, che sarò ricandidato alla rielezione, poi chissà quale sarà il sistema elettorale, eccetera, eccetera. Non mi sembra un grande segreto questo qua.
Beh, però è agghiacciato. No, beh, insomma.
Ma l'ha detto esplicitamente, cioè.
Detto in quel contesto alla Camera dove si è, però questa inchiesta dimostra solo una cosa, caro Cruciani, che quando noi, in particolare anche il sottoscritto modestamente, parlava del mercato dei deputati, tutti alzavano scudi, alzavano fucili, non al vento ma alle nostre parole.
No, scusami un attimo,
che raccontavamo balle.
Ma chi l'ha detta questa cosa?
La compravendita è esistita.
Ma che vuol dire la compravendita? Che vuol dire la compravendita?
Indaghi.
Ma che cosa significa uno che si vuole garantire? Ma che anche sempre con la magistratura che indaga? Che vuol dire? Sempre la magistratura indaga. Ma che c'entra?
Ma è un reato.
È un altro, ma non stai zitto che non hai capito nulla. Il problema è un altro, il problema è un altro. Il problema è questo, uno che vuole arrivare alla pensione, al vitalizio, che è un reato? Non mi sembra, può essere una cosa disdicevole, ma non è un reato. Ma quale compravendita di cosa? Anche in questa inchiesta non c'è un soldo che viene fuori, perché quando si parla qual è la tua tariffa, al vostro buon cuore, ma la tariffa può essere qualsiasi cosa, anche la rielezione, possono essere pratiche disdicevoli.
E non è una forma di compravendita?
Ma senti, a me questa cosa, se ti piace così, ridurre ogni cosa a un'inchiesta della magistratura, se ti piace così.
Ma la dignità delle istituzioni.
Vabbè, fai avanti con i paroloni.
Ma quali
paroloni? Avanti con i paroloni.
Che lei è forte,
ma è tutto chiaro che è così.
È,
ma che vuol dire? È chiaro che ci sono delle persone che in
ma
Parlamento
c'è una dignità di un'istituzione.
E allora?
Vabbè, dai.
E allora?
Ci sono. E allora è uno scandalo.
È uno scandalo.
È una porcheria,
dopo che hai detto
un
dopo che hai detto uno scandalo, perché è un bondezzaio, che hai risolto?
Che è una porcilaia.
Vabbè, è una
no,
porcilaia.
Ho risolto che però per fortuna queste cose vengono denunziate,
sì.
E queste persone che sono state riprese verranno smascherate e forse non rielette almeno. Questo è un ottimo risultato, amico mio.
Vabbè,
questo
vedremo.
È un ottimo risultato.
Stefano da Bologna, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione. Per la prima volta mi trovo in accordo con Parenzo, che dice un sacco di cavolate tante volte. Invece su quella questione dei partiti sono convinto che...
Quali partiti, scusi?
Di tutti i partiti che mettono all'interno della gente, che fanno i ribaltonisti, che una volta si mettono la casacca dei comunisti, poi diventano di centrodestra, poi diventano democristiani. E poi volevo dare un'idea a Mario Monti. Io ho fatto un calcolo di quanto mi costerà in più la prima alcisa della benzina,
sì.
Che costerà 768 euro. Allora chiedevo se a Monti se mettesse una tassa sulle biciclette in modo tale da essere un pochino più equa la ripartizione delle varie situazioni, perché io mi trovo 768 euro in più e una persona come Romano Prodi, che è un ciclista, che io lo vedo tutti i giorni.
Andrà pure in macchina Prodi, però anche lui
andrà. No, va con delle belle biciclette.
Lei dice, siccome deve essere equa non solo per gli automobilisti ma anche per i ciclisti, tassiamo anche le biciclette. Vabbè, è chiaramente una battuta, ma non è male.
No, non è una battuta.
Vabbè, adesso tassare le biciclette, abbia pazienza Stefano.
Ci sono biciclette da 8.000 euro, 7.000,
sì,
3.000,
sì, per carità, insomma, lei che cosa immagina? Un bollino che va messo sopra ogni bicicletta?
Come fanno in Svizzera. In Svizzera c'è la targa, c'è pure il bollo.
Ma perché...
Io dico per carità, adesso già abbiamo tante tasse, tante cose, se arriva pure il balzello sulla bicicletta andiamo al manicomio.
Abbiamo il pentapartito al governo, va tutto bene, mettiamo anche le tasse sull'aria che respiriamo, tanto tasse più tasse meno.
Appunto dico io che è una provocazione, la sua è una provocazione.
È giusto Cruciani.
Vabbè. Grazie Stefano.
Lo proponesse. Ciao.
Sì, ma il paradosso delle tante tasse su tutto, dunque mettiamole pure alle biciclette. Però il ragionamento dovrebbe essere al contrario, cioè quello di diminuire, non di allargare.
Sì, certo.
Di allargare le cose che vengono tassate. Doriano da Pistoia, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, volevo dire una cosa. Io l'ho letto sul Patto Quotidiano,
sì.
Che c'è il processo nei confronti di Berlusconi per le intercettazioni pubblicate dal giornale verso Fassino, che poi è stato condannato.
Sì.
Ecco, e ho letto che la difesa diciamo così, un'anteprima prima l'ho avuto da voi di Radio 24 nella stampa la mattina, poi ho comprato il giornale, il Fatto Quotidiano, l'unico giornale
sì.
dove, perlomeno quello che ho visto io, Repubblica, Corriere.
Vabbè, insomma, Toriano, l'unico insomma, giornale.
Per arrivare dove dice Chiedini, dice le intercettazioni è un diritto di cronaca. Ecco, cioè volevo dire, tutto l'opposto di quello che per anni dico. Cioè veramente si arriva all'assurdo, io voglio rispettare tutti, per carità.
Quando c'è il diritto alla difesa si possono prendere anche posizioni contraddittorie tra loro
può essere.
Maniera clamorosa, guardi, da questo punto di vista nulla mi stupisce. Dunque il fatto che Ghedini dica adesso che bisogna pubblicare le intercettazioni nella vicenda del nastro famoso, nella vicenda consorte, BNL eccetera, non mi stupisce per nulla, non mi stupisce. Poi,
lei
fa bene a evidenziare la contraddizione per quello che riguarda poi la vicenda delle intercettazioni, va benissimo, dopodiché poi ha diritto di farlo, non mi stupisce per nulla. Matteo da Rimini, buonasera.
Buonasera signor Cucciani.
Dica.
Niente, io volevo fare un intervento sulla manovra Monti e appunto lì non faccio altro che evidenziare come tante altre persone che è fatto solo di tasse, no?
Sì.
Niente, io capisco benissimo che questa
com'è cambiato il vento in pochi giorni dal grande consenso che c'era anche nelle telefonate, il grandissimo consenso per il governo Monti, ma è giusto così, il governo tecnico non deve avere consenso da un certo punto di vista,
certo.
Era sbagliato il consenso, la luna di miele iniziale, le grandi speranze, poi la gente si accorge che quando vengono colpiti certi interessi, certe cose, al di là della questione della tassazione naturalmente, allora protesta, e non parlo di lei, Matteo, parlo in generale.
Beh, però un dato positivo.
Non c'è nessun problema. A me questa manovra, sinceramente, non mi è piaciuta molto sin dall'inizio, però capisco molto, come ha detto Monti, che era necessaria per salvare il paese.
Allora?
No, in pochi giorni non poteva fare nient'altro. Ecco, volevo però dire che mi piacerebbe molto che da gennaio il signor Monti combattesse in maniera molto incisiva gli sprechi. Cioè, tutte queste auto blu, per dirne una. L'altro giorno, ad esempio, qui alla Zanzara sentivo che per ogni gazzella dei carabinieri a Roma ci sono almeno 8 auto di scorta. A me, sinceramente, non mi sembra che viviamo in un paese che ha bisogno di tutte queste grandi scorte.
Cioè, guardi Matteo, non lo so, adesso però non è che si può pretendere che arrivi Batman e risolva ogni problema che c'è in Italia con la bacchetta magica, nel caso di Batman con un intervento da salvatore della patria e riesca a inserirsi in ogni follia che c'è in Italia, abbia pazienza, insomma. Sì, va bene presentargliele tutte queste cose, fargliele presenti, però insomma, poi vedremo.
Con umiltà, direttorissimo, andrebbe ricordato ai suoi radioascoltatori un dato fondamentale. Critichiamo Monti, Loden, tutto, l'abbiamo fatto mille volte. Dopodiché, da qualche giorno, per fortuna, lo spread è sceso.
Non ti sei informato sulla giornata di oggi, forse il viaggio per Napoli. Caro Parenzo, voglio leggerti una mail di un ascoltatore che è appena arrivata, che è eccezionale.
Sentiamo.
Salve signor Cruciani, sto per andare a messa e dopo averla sentita dire ieri che sono fatti loro se gli operai guadagnano poco e dovranno lavorare con fatica fino a 67 anni, cosa che evidentemente io non ho mai detto, ma comunque, insomma, questa è stata l'interpretazione di questo signore. Sarà mia premura accendere una candela affinché il nostro signore provveda a farle proseguire la sua esistenza terrena con sempre più difficoltà fisiche ed economiche. Le vie del Signore sono infinite e qualche volta i desideri dei poveri cristi vengono esauditi. Saluti malevoli, un tale che si chiama Luigino. Luigi.
Anche se la candela è geniale, però. È geniale.
Ti abbraccio forte, caro Luigino.
L'abbraccio forte.
Sì, mi piacciono moltissimo.
Immaginavo.
Godo.
Però godi con poco, vedo ultimamente.
Davide da Torino, buonasera. Davide.
Chiedo con rispetto.
Ci risentiamo, Cruciani.
Chi è?
Ci risentiamo per l'ultima volta. No, non è che mi conosce personalmente, ho chiamato più volte solo per quello che dico ci risentiamo.
Vabbè, dica.
È sempre sul solito argomento, sempre sulla TAV, quello che lei le piace tanto.
No, Cruciani. La TAV, che vuole dire ancora sulla TAV? Non c'è più niente da dire.
È lei, Cruciani, che non ha mai niente da dire, sa solo dire le solite parole. Vabbè. Vergognatevi.
andiamo più veloci, massimi sistemi, sempre le solite cazzate. Vabbè. Io vorrei per una volta, Cruciani, che lei dicesse agli italiani le motivazioni per fare la TAV.
No, forse non hai capito, Davide, il punto non è più quello. La discussione...
No, quello,
no Davide, non è più quella, non è più quello il punto.
Io gliel'ho spiegato mille volte le motivazioni,
Davide, guardi,
le motivazioni per non
sì,
farla.
Sì, sì, guardi, io forse non ha capito bene che cosa ho detto. Il punto non è più quello TAV sì, TAV no. Uno Stato, aspetti, aspetti, si fermi un attimo. Lo Stato ha deciso? Lo Stato ha deciso.
Cosa ha deciso?
Si fermi, lo Stato ha deciso. Lo Stato ha deciso. Io con quello che ho criticato oggi è che poliziotti feriti,
certo.
Il blocco dell'autostrada, basta, Davide, basta, basta.
Duomo, pietre tirate dai poliziotti.
Ma quale pietre dai poliziotti, Davide?
Cosa militarizzate illegalmente,
che vuol dire militarizzate illegalmente?
Hanno rubato gli italiani, vogliamo parlarne?
Vabbè, Davide.
Per
lei è un delirio. Siamo al delirio. Siamo al delirio.
Deve dire le motivazioni per farlo, che è inutile, che ruberà soldi agli italiani. Vabbè. Le motivazioni pratiche.
Sì, ma gliene posso dire 200 di motivazioni, ma non è questo il punto, ripeto. Ma non è questo il momento e il luogo per dirle.
Ma non è mai il momento.
Davide. Il punto non è quello, lei e altre persone dovete smettere di andare a rompere le balle alla gente normale che viaggia ogni giorno per le autostrade. C'è un sacco di gente.
Cosa c'entrano le autostrade?
Ma perché?
Vogliamo parlare di modernizzazione, possiamo parlare di 1500
Davide,
cose.
Chi è che ha bloccato l'autostrada? Vabbè, ma lei non vuole parlare, ho capito.
No, io voglio parlare.
E allora smettetela di bloccare l'autostrada, smettetela.
Noi stiamo difendendo il territorio,
sì.
E difendendo l'Italia dalla truffa colossale.
Lo difende lei il territorio, ma per conto di chi? Per conto di chi? Per conto di chi lo difende?
Ma per conto di chi i poliziotti sono lì a prendersi il freddo?
Per conto dello Stato.
A spendere più di 100.000 euro inutilmente tutti i giorni a guardare il nulla. A guardare il nulla.
Davide, i poliziotti sono lì per conto dello Stato.
Aumentiamo da un giorno all'altro
lei
di 10 centesimi la benzina e però spendiamo
180.000
euro per tenere 1.000 poliziotti fermi a guardare il nulla.
Vabbè.
Lei lo deve spiegare. Lei lo deve
lei
spiegare
è
questo.
Completamente fuori da ogni, logica.
Davide,
Sì, vabbè.
Vabbè. Sulle cose importanti non le vuol parlare.
Parenzo, rispondi tu, rispondi tu.
Davide, soltanto una cosa, solo una cosa. Nei paesi di civili, come ha già detto Cruciani, quando lo Stato... Quando lo Stato ha deciso che un'opera va fatta subito con tutti i mezzi, tutti.
Ha capito o no, Davide? È chiaro o non è chiaro? Allora smettetela di rompere le balle alla gente che lavora interrompendo il traffico dell'autostrada. Smettetela di attaccare la polizia. Smettetela di attaccare la polizia. Vergognatevi. Vabbè, Davide, non ne posso più. Basta, chiudiamo. Giovanna da Genova, buonasera.
Oh, culo.
Ecco cosa c'è.
Sono rimasta sempre dell'idea che il governo Monti è preferibile a qualsiasi altro governo in questo momento, perché è fuori dai giochi della politica, perlomeno, della politica diretta.
Vabbè, allora?
Allora, quello che io chiedo a lei, che in tutte queste sere che io la sento, io sono un'affezionata di Radio 24 e soprattutto della Zanzara.
Sì, allora?
Non ho mai sentito che lei abbia criticato le missioni di pace in mezzo mondo.
Scusate.
E tutte le, diciamo, le spese che lo Stato italiano, pur essendo in deficit, fa per comprare i bombardieri, eccetera.
No, Giovanna,
eccetera.
Non l'ho criticato semplicemente perché.
Allora lei cosa ne pensa?
Giovanna, penso che i soldi spesi. Grassano?
Sì.
Come sta, Cruciani?
Cruciani, come stai?
Come andiamo?
Grassano! Buon Natale, buon Natale!
Buon Natale, amico mio, come stai?
Buon Natale, sono ancora vivo, come sempre.
Ma che è successo questa inchiesta della 7, questa nuova inchiesta della 7?
L'hanno tanata,
Questa qua che non sa nulla.
Io non so niente.
Ma ieri
sento solo la radio, solo
ieri,
la 24 e basta.
Agli Intoccabili, programma di Nuzzi, hanno mandato in onda un'inchiesta in cui pare che ci sia la voce dell'onorevole Grassano, cioè la sua voce, ripresa da una telecamera nascosta di un altro deputato che ha registrato delle voci all'interno del Parlamento qualche mese fa, al momento del passaggio tra, no, di un passaggio importante, il governo Berlusconi, la fiducia, eccetera, eccetera.
Un anno fa allora.
Sai. Ma no, forse anche dopo, adesso non lo so esattamente la data. Forse
no,
più
la
recente.
La l'abbiamo votata il 14 di
sì,
dicembre dell'anno scorso.
Del 2010, d'accordo. Però se le faccio sentire, ti faccio sentire, beh, diamoci del tu, ti faccio sentire questa voce presa. Ma non hai visto nulla tu? Nulla?
Ma io non so niente. Tu lo sai che io sto in campagna, tranquillo.
Cioè non hai visto questa inchiesta degli intoccabili? Su,
no, nulla. Io non so neanche chi sono questi intoccabili.
No, è un
mi
programma.
Gli intoccabili... Era un film, quello con Al Capone, Gli Intoccabili hanno fatto.
Vabbè, comunque questo è straordinario, Parenzo. Qualche volta noi...
scusami.
Dimmi, caro.
Ma
dimmi.
No, ma perché tu sorridi, caro, ma io ti voglio veramente bene. Ma non sa nulla di nulla, dici vivo in campagna, ma sei un deputato, leggilo almeno un giornale, guarda un telegiornale, almeno. Ma che giornale devo guardare? Non è festa oggi.
Sì, no, ho capito, però...
Ma leggilo così, almeno per caso, guarda le figure, le figure. Ma perché no, ridi? Lascia stare.
Sì. Ieri sera allora, ti faccio
ride, Cruciani,
ma che può, ma che mi scandalizzo?
Buon Natale
di che...
anche a te, buon Natale anche a te,
fagli auguri a Parenzo, bravo.
Buon Natale, Parenzio, buon Natale.
Allora, bene, Maurizio Grassano, deputato di PT di Popolo e Territorio. Allora, ieri sera, durante, ripeto, la trasmissione di Intoccabili di Gianluigi Nuzzi sulla 7, è stato mandato in onda un filmato esclusivo realizzato, pare, da un deputato con una telecamera nascosta. Questa sera se ne parlerà anche a Piazza Pulita, telecamera nascosta, in cui ha sorpreso, diciamo così, raccolto delle voci dentro il Parlamento di suoi colleghi che parlavano appunto della cosiddetta compravendita dei parlamentari. Facciamo partire questa voce perché dovrebbe essere la voce dell'onorevole Grassano. Sentiamo.
Voi discutete pure di questa cosa.
Ormai è tutta una tariffa qua, solo tariffa.
Va bene.
La tariffa dove è?
Al vostro buon cuore.
No, la tariffa la devi fare tu.
No, al vostro buon cuore.
Al vostro buon cuore, questo dovrebbe essere lei, Grassano. Se lo ricorda questa conversazione?
Ma la conversazione non me la ricordo. Non è...
Però la voce è la sua, mi sembra. Noi l'abbiamo anche un po' amplificata, o no?
Ma non lo so. Non lo so se... Sicuramente le battute spiritose possono essere le mie, perché se uno viene... e mi dice di dirmi la tariffa, io posso reagire in due modi, a seconda del mio stato d'umore.
Sì.
O gli do un pugno sulla faccia,
sì,
oppure accetto la battuta scherzosa e gli rispondo con un'altra battuta scherzosa.
Ma è quello che ho detto io, quando uno risponde al vostro buon cuore non è detto che sia seria la cosa.
Se no gli avrei detto la tariffa.
Parenzo, tu che dici?
Io dico che il contesto è talmente evidente che non c'è la battuta, perché lì erano tra deputati sapendo di non essere, pensando di non essere, come dire, non intercettati.
Ma perché
ma
le battute si possono fare anche in privato, cioè quando
guarda,
uno...
In quel contesto... Per Parenzo le battute bisogna solamente farle in pubblico, in privato non
no,
si
No, Parenzo
cercare.
Manderebbe in galera le persone anche per una cosa di questo tipo. Se uno dice,
no.
Se uno dice al vostro buon cuore in galera, subito, arrestato,
in
arrestato.
Galera,
arrestato.
Al vostro buon cuore in galera, vabbè.
Vabbè, comunque facciamo sentire un'altra, forse più chiara la voce di Grassano. A me sembra sicuramente la voce di Grassano quando dice, tra l'altro l'ha detto qui alla Zanzara, mi hanno garantito la rielezione, non soldi, sentiamo.
Io non devo... Almeno, magari perché con me non hanno visto com'ero e non me l'hanno neanche fatte certe proposte. Poi so che dicevano che facevano delle proposte, ti volevano dare dei soldi, delle cose, tutte voci che giravano. Io posso dire che a me le proposte...
Quindi cosa è la garanzia della continuità, di essere rieletto dopo, questa è l'unica garanzia che ho avuto?
Sì.
Se resiste però questo sistema elettorale?
Garanzia a voce, perché poi dopo se cambia il sistema elettorale, come fai?
Ma se resta l'attuale sistema elettorale tu sei garantito, quindi?
Eh?
Sei garantito se resta l'attuale sistema elettorale?
Ma non è che sono, come faccio a dirti che sono garantito? Mi hanno promesso che mi mettono in lista, boh. In modo che io posso di nuovo continuare
direttamente Berlusconi
a fare politica.
Se la ricorda questa conversazione, Grassano?
Sì, me la ricordo, ma è una conversazione che... Chiunque me lo chiede, me l'avete chiesto anche voi, vi ho detto anche voi.
No, d'accordo, ma questa conversazione...
Soldi non me ne hanno offerti nemmeno, io non ne ho chiesti e non me ne hanno offerti.
No, ma questo qua è chiaro, ma lei l'aveva
allora,
detto...
Allora era chiaro anche prima che stavamo scherzando quando dicevo al vostro buon cuore.
No, ma sì, ma adesso al di là del merito, io vorrei capire una cosa, perché qui il punto è un altro. Con chi l'ha avuta questa conversazione? Cioè, se la ricorda questa conversazione in Parlamento?
Mi ricordo, l'ho avuta con una persona, l'ho avuta con un parlamentare, no?
Sì.
Che anche lui... ha chiesto di poter essere ricandidato, così come tutti gli altri
parlamentari.
E chi è?
Ah, chi è? Io non posso dirlo.
Ma no,
è?
Perché
è
quello che ha fatto le riprese, evidentemente. Allora, scopriamo, cerchiamo di capire chi è che ha fatto queste riprese.
Apriamo un'indagine. Mandiamo tutti in procura della Repubblica.
No, ma no, ma non è, ma non è.
Qui.
Ma che procura?
Mandiamo tutti in procura della Repubblica, perché questa roba qua mi sembra di ricordarmi che eravamo dentro l'emiciclo.
Sì,
e lei
sì.
sa che dentro l'emiciclo parlamentare neanche noi possiamo fare le fotografie, non possiamo neanche fare una fotografia. Figuriamoci riprendere addirittura.
E vabbè, ma questo sì. è un altro discorso, secondo me non c'è nessun reato. Comunque queste qua lei può andare su internet, se ha internet in campagna o dove si trova, e
ma
vedere.
Ma figuri se in campagna c'ho internet, sennò che altro in campagna sarebbe.
Vabbè, ho capito, ma c'è gente che vive
ad avere la televisione.
C'è gente che vive in campagna e tranquillamente è connessa a internet, adesso non è che la campagna.
No, quelli sono campagnoli strani.
Ma scusi, ma in che campagna si trova lei? Scusi, che campagna si trova?
Io sono nella campagna padana.
Beh, ho capito, ma non è che non c'è internet lì, Grassano, cioè volendo c'è la connessione.
C'è internet, ma io però non sono attrezzato.
Non gliene frega niente, lei non è attrezzato, benissimo. Ma tutto bene, però
non si stanchi troppo, si riposi, perché l'attività che ha fatto parlamentare ha lasciato il segno, quindi si riposi.
Ha proprio ragione, perché guardi, l'attività parlamentare che ho fatto ha lasciato veramente il segno, perché tutti continuano a parlare di me. E se tutti continuano a parlare di me, perché vuol dire che qualche cosa ho fatto,
Vabbè, non è detto che uno ha fatto delle cose, però scusi Grassano, anche da questo punto di vista lei se le tira, ecco, appunto, lei se le tira, però può darsi pure che ha fatto tutte ha fatto un sacco di stronzate.
E infatti la stronzata che mi accusano tutti, la maggior parte dei sinistri, è stata quella il 14 dicembre di aver votato Berlusconi. Di aver deciso il 14 dicembre coerentemente con gli elettori.
Ma lei è stato eletto nelle liste della Lega, che c'entra?
Io sono stato eletto nelle liste della Lega e coerentemente, lo so, ma.
Ma nessuno l'ha mai accusata di questo, di altre cose,
no,
sì.
Ma non
di
figuri, vede, anche lì mi hanno filmato di nascosto, secondo quello che dice lei, perché io non so niente.
No, come non sa niente? Lei riconosce la sua voce o no? È la sua voce quella là.
Ma no, io non riconosco niente, perché...
Ma come non riconosco? Prima ha detto che era la sua, adesso dice che non è la sua.
No, ho detto che probabilmente...
È la sua, Grassano.
Probabilmente è la mia, perché ho detto...
Ma guardi che non è che se dice che è la sua, non è che la vengono a prendere adesso.
Ho detto che le battute che sento probabilmente sono le mie, perché lo stile è il mio. Però io non riesco a riconoscere la mia voce, sa perché?
Perché?
Perché sono pure mezzo sordo, quindi non riesco
pure
a sentire niente, faccio fatica a sentire lei, sono ridotto male.
Adesso, Grassano, che si è ridotto male, lei cioè, sì. Non si butti giù così.
Quello che dica, chiederò la pensione di invalidità.
No, la pensione è un altro discorso, pure la pensione di invalidità, ho capito.
Quelle da deputato non me la danno perché non raggiungo i 4 anni, 6 mesi, un giorno. Quindi io sono fuori da tutta questa polemica, chiederò quella dell'invalidità.
La Zanzara.
Grassano?
Sì.
Senta un attimo, io voglio capire una cosa, le faccio sentire quest'altra voce, così lei però mi deve dire chi è che l'ha intervistata, in quel caso chi è che con chi aveva la conversazione, così riusciamo a capire chi è l'autore
di
questo reportage. Sì, no, ma lei lo sa benissimo, sentiamo.
Sono contento, cioè, vabbè, mi spiace per la situazione economica dell'Italia che è andata così, però d'altra parte per me sono contento che il 14 dicembre c'è stato tutto questo scombussolamento degli ex DAN, perché se non c'era questo scombussolamento io... finivo qui, basta, probabilmente finisco lo stesso così, però io dopo ho bisogno di un posto di lavoro, se qui non mi rinnovo.
Ma perché tu non hai nessun lavoro? Non hai nessun lavoro?
Faccio il disoccupato.
Ah, e quindi qua l'hai risistemato?
Ce l'avevo il lavoro, ma mi sono dovuto licenziare.
Vabbè, è lei, su, Grassano, dai.
Non lo so, sembrava la voce di Paperino, però io sono sicuramente disoccupato, ma non è un segreto di Stato.
No, ma infatti non c'è nulla in quella conversazione che la riguarda. La voce è la sua. Chi è che le rivolgeva le domande? Cioè, chi è l'autore di questo sorta di reportage segreto?
Dovrei fare mente locale, non lo so, perché sa, noi deputati che il 14 di dicembre hanno votato Berlusconi tendiamo tutti a perdere la memoria progressivamente. Adesso è passato un anno e la memoria mi è già...
No, ma è una cosa recente questa, secondo me, è una cosa recente.
Mi aveva detto che l'aveva fatto un anno fa.
No, secondo me poi mi hanno detto che in realtà è una cosa fatta successivamente.
Allora volevate trarmi in inganno.
No, che inganno, che inganno. A quando mai, che inganno. Vabbè, insomma, che... Scusi Grassano, allora mi dica la cosa, ma chi è lei se lo ricorda bene, chi è che le rivolgeva queste domande?
Secondo me deve essere stato Benigni.
No, vabbè, ho capito, adesso Benigni.
No, è Benigni, perché quando ha fatto quello sketch di 15 minuti dove ha preso 400.000 euro, no? Ma sai, io devo lavorare 1000 mesi, adesso mi dirà che io lavoro poco, non lavoro.
No,
però
scusi,
io,
perché c'entra Benigni adesso?
400.000 euro devo lavorare 1000 mesi, lui in 15 minuti li ha fatti.
Ma adesso lui, sono contento per
ma
lui.
Perché protesta con Benigni adesso?
Ma
scusi,
ma
che c'è?
Io sono contento per Benigni, che ha preso 400.000 euro per 15 minuti, ha fatto bene. Se io fossi stato al suo posto, magari gliene chiedevo anche un milione.
Scusi, ma adesso che c'entra Benigni? Scusi.
Invece noi italiani, che siamo costretti a pagare Grassano e che non fa neppure ridere, e che non legge neanche i giornali.
Se non faccio ridere, perché mi intervistate? Non capisco.
No,
se non faccio ridere, non faccio audience, perché mi intervistate?
Ma non è che deve fare audience, deve fare leggi lei, non
audience. Ma no, ma allora scusi, ma Parenzo si contraddice sempre, porco cane, tutte le volte. Le Unipol sono
però non
salite,
ti fare, non ti fare, non
contento.
Ti fare, non ti fare beccare in castagna da Grassano, però.
Le Unipol sono salite. Ogni volta che interviene Parenzo lo prendo sempre in castagna. Però gli voglio bene.
Adesso non esageriamo.
Io ho molta pazienza, però voglio dire, lei ha fatto questo affondo nei confronti di Benigni assolutamente così ingiustificato. In più poi dice, ma come voi mi intervistate?
Ma dovete sentire in giro, quando uno dice che per 15 minuti prende 400.000 euro con la crisi che c'è.
Ma è un artista, ma chi se ne frega?
Allora gli artisti, se gli artisti sono fuori va bene. Allora,
funziona.
Io ho detto che dovevo dargliene un milione.
Sono i soldi che prende lei per non fare un cazzo, se vogliamo dirla tutta, per non sapere neanche quello di cui si occupa.
Euro al mese.
È troppi, sempre troppi.
Vabbè, ma non l'ho deciso io lo stipendio.
Vabbè, Grassano, io voglio capire una cosa.
Quanto prende Parenzio? Quanto prende lei Parenzio? Ce lo dica.
Io prendo il giusto.
Ti dica quanto prende Parenzio,
Vuole sapere la mia dichiarazione dei redditi annuale con tutti i lavori che faccio?
Ce lo dica.
Ma io l'ho già detto più volte, la mia dichiarazione si aggira attorno a quest'anno ai 120.000 euro.
Porco cane, tre volte di quello che prendo io.
No, ma che tre volte, Grassano, non dica stupidaggio.
Io ne prendo 50.000.
Ma che 50.000? Netti sono quelli che prende lei, netti. E allora che vuole? A parte che se fossero 50.000 sarebbero gli stessi di Parenzo. Ma lei in realtà non mette in conto in questi 50.000 che di...
lordi anche Parenzo. Allora guadagniamo tanto uguale a Parenzo.
No, ma lei non
allora,
mette...
Allora, cosa vuol dire?
Lei non mette i rimborsi, tutte le altre cose che ci sono nello stipendio. Tra l'altro lei mi doveva mandare il suo stipendio, non me l'ha più mandato alla fine.
No, le ho mandato un SMS, se l'ha visto, no? Dove ho detto che io sono disponibilissimo a venire lì con la mia busta paga, così almeno la vede lei direttamente in diretta, e a parlare dei costi non solo della politica, ma dei costi in generale.
Ma lei la fa ancora la politica? Lei la fa ancora la politica, ormai ha smesso di fare politica?
Ma ti sembra che faccia
politica? La politica è la mia vita, è 20 anni che faccio politica. Io non è che sono arrivato in Parlamento perché a un certo punto passavo per la strada, uno mi ha visto, fa: oh, ma come sei bello,
però,
tu c'hai la barba,
deve...
che ti mette in lista.
No, però deve risolvere.
Io 20 anni che faccio politica.
Con la Lega, l'ha fatta prima. Però Grassano, scusate, poi deve risolvere quel problemino che ha. Con la questione
adesso glielo dico io subito, mi chiami Grassano 4 anni e non se ne parla più.
Come?
Mi chiami Grassano 4 anni e non se ne parla più, così almeno adesso la prossima volta che mi intervista lo dico subito io, sono Grassano 4 anni.
Però non è vero che qualche battuta la fa ogni tanto, non è male questa qua. Chiamatemi Grassano 4 anni, perché ha una condanna a 4 anni per truffa. Questa è buona,
vede che faccio lì.
Questa è buona.
Allora me lo sono meritato lo stipendio.
Questo qua se l'è meritato, sì. Con questo se l'è meritato. Chiamatemi Grassano 4 anni. Questa è buona. Questa è buona. Che dobbiamo fare? Siamo ridotti
così.
Se vi piace così.
Noi che veniamo dalla campagna, siamo fatti così.
Sì,
ancora
sì.
Dalla campagna. Mica comunque. Tutti quelli che vanno in campagna, però che stanno in campagna, hanno una condanna a 4 anni per truffa. Comunque, se le piace così.
Grazie, Grassano. Chi era quello che filmava sta cosa? Me lo dica, su.
Non lo so. Non ne ho idea. Non lo so.
Adesso lo possiamo
non lo so, però adesso che mi ha messo sta cuccia nell'orecchio, vado a vedere, no?
Vado a vedere.
E
sì.
se per caso trovo che in questa cosa qua è stato commesso qualche piccolo illecito, mi rivolgerò a chi di dovere.
Però io starei attento, se fossi lei adesso, a frequentare tribunali.
Lo so, ma però questa volta in teoria il danneggiato sarei io, perché come vede, no, e l'hanno sentito tutti, no? Io ho detto tutti, io soldi non ne ho chiesti, non me ne hanno neanche offerti.
No, ma dal punto di vista, come dire,
l'ho detto, come dice lei, in un contesto...
Ha detto mi sono salvato il 14 dicembre, grazie al 14 dicembre mi sono salvato.
Ma certamente, cioè, anche perché io ero venuto lì, stavo nel gruppo misto, oramai ero praticamente la mia carriera politica finiva lì. Invece, grazie al 14 dicembre, ho trovato un nuovo partito
partito,
mi dava
insomma,
la possibilità di continuare a fare politica.
Partito, insomma, adesso partito, non lo esageriamo, i responsabili.
Cauto con le parole, cauto.
Che dica, è pur sempre un partito anche questo.
Ma quale partito? C'è qui un collega di Grassano che voleva salutarlo,
Chi è?
Te lo passo un attimo, 30 secondi.
Chi è?
Si presenti.
Pronto, sono Emanuele Fiano, buonasera.
Ah, signor Fiano, come sta?
Bene, voi? Tutti bene,
bene, ma lei è vicino? No, non è vicino, è vicino a Parenzo, sicuro, sì.
Sono accanto a Parenzo.
Accanto a Parenzo. Chiamatemi d'ora in poi Grassano, 4 anni. Ma lei quanta paura ha di finire in galera, Grassano?
Ancora, nessuna, perché io sono convinto che in appello mi assolvono.
L'assolvono?
E almeno dopo la successiva battuta è Grassano assolto.
Vabbè, senta, che sta facendo in questo periodo il governo Monti? Non fate niente voi deputati, siete ormai inutili, no?
Guardi, è una cosa che avevamo già discusso anche prima. Purtroppo sì, un po' inutili ci sentiamo, però noi siamo sempre fiduciosi che prima o poi il governo Monti ci faccia fare qualche cosa. Siamo fiduciosi, adesso c'è tutto in mano Super Mario e vediamo. Ma oggi cosa ha fatto la borsa? Ha perso. Meno 4,5.
Lo spread è risalito. Mi dica.
Perché oggi
Parenzo?
Sento festa. Oggi
no, io
sento
sono
festa.
Piano.
Ah, Fiano, sì, senta Grassano, il suo collega.
Oggi sento festa, probabilmente. Sì. Monti si è preso mezza giornata di riposo. Sì. E la borsa, sapendo che lui si è riposato, è andata giù. Non deve mai riposarsi Monti, deve sempre essere super attivo.
Ecco la stronzata delle 20.01 di Grassano. Bene, Grassano, grazie.
Prego,
Grassano 4 anni, la ribattezzeremo così, Grassano 4 anni.
Salute a tutti gli
Fiano, mi dica una cosa, ma quell'assessore a Reggio Calabria che ha chiamato...
Volevo parlarle di questo, Cruciani.
Mi dica,
ma
Fiano.
Possiamo lanciare un appello dai microfoni della Zanzara al collega amico Alfano, segretario nazionale del PD, perché chiede immediatamente le dimissioni di questo signore che oggi ha peggiorato addirittura la situazione.
Che ha detto oggi? Che ha detto di più oggi?
Cioè, ha fatto una lettera di scuse a Gattegna, che è il presidente dell'Unione
Europea. Sì, ho letto.
Dicendo che si scusa di avergli dato dell'ebreo a Benigni. Cioè, questo signore non sa neanche di cosa sta parlando e siccome non ne sa e continua a offendere in virtù della sua ignoranza.
No, ma io le vorrei fare riascoltare, ma non ce l'abbiamo qui forse. E quello che ha detto che ha detto a noi ieri sera, perché a noi ieri sera ha detto: volevo semplicemente, scrivendo ebreo miliardario, volevo dire che è uno che parla di poveri, insomma, fa del pauperismo pur avendo i soldi in tasca. Scusi, ho chiesto io, ma cosa c'entra il fatto di ebreo? Mi sono sbagliato, eccetera. Ma scusi, ma lei... Vabbè, comunque...
ecco, ma siccome, voglio dire, il PDL dovrebbe essere sostanzialmente il partito fratello, che ne so, del partito conservatore francese, dei conservatori inglesi, di Sarkozy e della Merkel. Allora, secondo me un partito così in Italia non può permettersi di avere un signore che pensa che per offendere qualcuno che parla di soldi bisogna dare dell'ebreo. Io la penso così e penso che Alfaro dovrebbe corrispondere a questo desiderio dicendo a questo signore che ci sono tanti altri mestieri utili al mondo invece che amministrare la cosa pubblica se in testa si hanno quelle idee sbagliate.
No, ma io sono d'accordo, tant'è che ieri a un certo punto il signor com'è che si chiama? Tucci, mi sembra. Sì, il signor Tucci. Sì, l'avvocato, no, è pure avvocato, credo questo qua, pure avvocato.
Pure,
l'avvocato Tucci ha detto ci sto pensando a dimettermi perché sa, ho ricevuto tali attacchi strumentali che sto pensando di dimettermi. Ho fatto: guardi che lei si dovrebbe dimettere per le cose che ha detto, non per gli attacchi che ha ricevuto. Comunque ci stava pensando, poi naturalmente non si dimetterà mai. Appello ad Alfano l'abbiamo fatto, intervenga sul signor Tucci perché non si può sopportare uno che dà dell'ebreo a una persona in maniera, come dire, pensando di offenderlo e soprattutto mettendo in collegamento la ricchezza al fatto di essere ebreo, due cose che non c'entrano assolutamente nulla. Grazie a Emanuele Fiano. Parenzo, torna al microfono.
Vi ripasso Parenzo.
Sì, intanto stava parlando Giovanna da Genova. Sì,
sì, sono qua.
Vada.
Allora, dottor Cruciani, io le avevo posto una domanda. Sono un po' incavolata, però, ma non per l'attesa, perché è stato interessantissimo il tuo discorso. Incavolata per il fatto che lei delle spese militari dello Stato italiano, io che sono una fedelissima della Zanzara, non ne ho mai sentito parlare.
No, guardi, scusi, Giovanna, io adesso non ho
come
ben presente
la risposta sulla A32 che dice andatevene a casa.
Io vorrei sentirmi dire, ma pensi alle minestre, pensi ai polpettoni, pensi alle cime genovesi.
No, però scusi Giovanna, io le dico una cosa, a me questa storia che si può, a me questa storia che si può risparmiare prendendo dalle spese militari o tagliando le spese militari, sì, non mi convince troppo. Allora, o decidiamo che non dobbiamo avere un esercito, che non dobbiamo rinnovare e dunque non dobbiamo comprare i cacciatorpedinieri, le navi, eccetera. Allora, questo è un altro discorso.
Cioè,
vabbè, quello che vuole. Allora, però, se abbiamo un esercito, e come lei sa benissimo, questo esercito, il budget per l'esercito italiano negli ultimi anni è stato tagliato, tagliato e ritagliato, ed è stato ridotto al minimo. Allora, se dobbiamo avere un esercito, e però gli aerei bisogna comprarli, perché altrimenti che ce l'abbiamo a fare l'esercito?
Impegnati in Afghanistan.
Sì, ma d'accordo, quello che vuole. Però
Libano.
L'idea di risparmiare, cioè dire, allora non rivalutiamo le pensioni, cioè eliminiamo questa cosa della mancata rivalutazione delle pensioni tagliando le spese militari, è una stupidaggine colossale.
Quello. Io dico però, cioè siccome si taglia su tutto, tagliamo abbondantemente.
Ma guardi che già si taglia sulle spese militari, solo che se poi dobbiamo rinnovare la nostra flotta aerea, e gli aerei bisogna comprare, perché altrimenti o decidiamo di non avere più un esercito moderno.
Ma lei
anche
lo sa cosa costano?
Ma costano questo, ho capito, ma non possiamo riflettere adesso sul senso della guerra o su cosa significa avere un esercito o meno, perché non è questo il punto.
Non è questo il punto, certo.
Il punto è un altro.
Parenzo,
che dice? Penso che sia d'accordo con me su questo.
No, sono assolutamente d'accordo, sono d'accordo con Cruciani in questo caso, in questo raro caso.
No, veramente perché... non è raro, però comunque... Insomma, sì.
No, ma perché è evidente che non si fa cassa per i soldi, con i soldi tagliando due aerei, cioè uno Stato ha bisogno di avere...
sono la missione di guerra in Afghanistan esiste.
Sì, no, ma guardi, si può discutere anche sulle singole partite, cara signora.
Servono lo Stato... ha bisogno di un esercito.
Altrimenti decidiamo che non abbiamo bisogno dell'esercito e va bene, però non è così, perché se non è che siamo tutti pazzi se ogni Stato ha un esercito, cioè non è che gli Stati occidentali e non solo quelli occidentali sono tutti, come dire, perversi che vogliamo l'esercito, perché l'esercito fa parte, la difesa fa parte
della nostra cultura.
Ma non della nostra, della cultura di qualsiasi Stato organizzato, democratico o meno e non. Grazie signora, grazie.
Sì,
Fabrizio da Cosenza, un attimo, Fabrizio da Cosenza, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ieri ho sentito parlare sull'ICI, sulla Chiesa.
Sì,
volevo
sì.
Raccontarvi che io pago un fitto ogni mese alla Curia, alla Chiesa, per un'attività commerciale. E loro non pagano né le tasse sull'ICI, né la spazzatura, né quant'altro percepiscono da noi. Ed hanno tanti magazzini nella nostra città. Perché non far pagare anche a loro le tasse quando noi siamo già spremuti anche di più? Cioè, il papà dopo 41 anni percepisce 800 euro di pensione e non ha un adeguamento, non ha la possibilità di detrarre all'ICI sulla prima casa. Questi signori che guadagnano, lucrano con i magazzini, non pagano le tasse.
Ma chi non paga le tasse? Scusi, chi non paga le tasse?
L'istituto che gestisce, sono istituti religiosi.
E che fanno con questo magazzino? Lo affittano?
Ne hanno 100 nella nostra città.
Dove? A Cosenza?
Sì.
E che fanno? Lo affittano a prezzi... eccetera,
di mercato.
A prezzi di mercato. Questi magazzini a chi appartengono? Alla Curia? A chi appartengono?
Alla Curia.
Alla Curia. Lei dice, ma questa qua è una truffa però, abbia pazienza. Adesso io non so attraverso quali contratti o attraverso quali... Sono contratti regolari, eccetera,
sì,
oppure no?
Sì, ci sono contratti regolari, ma...
Sono contratti... cioè, che cosa affittano? Degli spazi su cui non pagano l'ICI?
Esatto.
Vabbè, cosa vuole che le dica Fabrizio? Benissimo, il problema è intervengano i comuni, cioè intervengono i comuni, intervenga chi deve intervenire per presentare il conto. In alcuni comuni questo è stato fatto senza troppi problemi. Per cui no, il punto però dire che la Chiesa non paga l'ICI è una cosa demagogica, non è così. Non è così, poi ci sono sicuramente delle zone grigie, come già abbiamo detto ieri, eccetera, ma non è che la Chiesa non paga l'ICI, è una stupidaggine, che ne dica pure Parenzo.
Perché?
Perché non è così, perché non è vero che la Chiesa non paga l'ICI.
Abbiamo spiegato ieri cosa è successo sull'ICI.
No, non abbiamo spiegato ieri. Tu parti dal presupposto che quando si dice la Chiesa non paga l'ICI è vero. No, non è così, la Chiesa la paga.
Abbiamo spiegato che c'è una norma talmente vaga che consente... Lo ha spiegato un prete, lo abbiamo citato ieri.
Che la norma sia vaga, non c'è dubbio, ma in generale che la Chiesa non paga l'ICI non è vero, non è così.
ma non è questione di dici, è questione della furbizia di qualcuno, sì, che avendo degli ostelli, spacciandoli per casa del pellegrino, questi ostelli hanno un'agevolazione rispetto a un albergo qualunque. Quindi se il signor Cruciani, che è un prete, decide di aprirsi un dormitorio, ha delle agevolazioni. Il signor Cruciani, non prete, non ha agevolazioni grazie a questa normina. Cioè, l'ha detto mica io, mica Don Pannella.
Ho capito, ma non è così estesa questa
non
cosa.
Non è così.
No, allora è così.
Don Frattanella, come si chiama?
No, Don Farinella.
Don Farinella. Fai così, telefona, chiamiamo Don Farinella.
Sì, ma non è Don Farinella, non è che Don Farinella, ti voglio segnalare, perché? Che scrive delle cose inenarrabili su Micromega, sull'universo mondo, per carità, è una persona rispettabilissima.
Non è che se un prete che scrive su Micromega diventa immediatamente
no,
un reietto satana.
Non è un reietto.
Satana.
Però
satana
io ti
diventa,
allora no,
satana.
Io ti voglio leggere qualche passaggio di quello che scrive
comunque
oggi.
Ti chiamerò Don Cruciani d'ora in poi. Tu ti sei iscritto all'Udicigo alla Serabinetti?
No, ma perché i signori radicali, e non solo i signori radicali, che parlano e iniziano questa campagna dell'ICI che la Chiesa dovrebbe pagare, che deve pagare in alcuni casi, per carità, deve pagare, non parlano anche dell'esenzione che godono i sindacati? Perché non c'è solo la Chiesa, ci sono anche i sindacati, tutte le associazioni che fanno volontariato, eccetera eccetera. Cioè non è una cosa riservata alla Chiesa, i sindacati, cioè oggi lo scrive anche Massimo Gramellini sulla prima pagina della Stampa, quando un signore entra un vecchietto entra dentro la sede di un sindacato, deve sapere che quel sindacato lì, in quel posto lì, l'ICI non la paga, caro Parenzo, non la paga. Allora perché non iniziamo una bella campagna invece di fare la solita campagna spesso demagogica sulla Chiesa? Perché non facciamo una bella campagna sull'ICE e i sindacati? Perché non si fa questo? Perché?
Non ce l'ho con la Chiesa, non ce l'ho con la Chiesa, ce l'ho con i privilegi. Se anche il sindacato, come tu giustamente hai ricordato, gode di alcuni privilegi, ridiscutiamo anche quelli, ma non c'è ombra di dubbio, ma non è che si sposta il problema. Abbiamo tirato fuori la questione.
No, ma questo per dirti che ci sono, questo per dirti che ci sono alcuni pezzi di società, alcuni pezzi di società, che è la Chiesa, i sindacati, associazioni, secondo me troppi, anzi secondo me su questa cosa dell'ICI dovrebbero pagare tutti allo stesso modo, perché chi ha una immobile consuma e come dire ottiene servizi da quella città e bisognerebbe pagare, poi si possono studiare esenzioni eccetera, non totali però, parziali, non riguarda solo la Chiesa, riguarda chi diciamo fa opere e chi fa attività di tipo sociale, dunque la cosa non riguarda solo la Chiesa, riguarda anche i sindacati, i cari sindacati, Parenzo, per cui
posso dirti di più?
Però è più facile attaccare la Chiesa perché fa più presa, capito? Dire l'ICI, la Chiesa paghi l'ICI.
Ma non è vero, il grande del nostro collega Stefano Livadiotti ad esempio ha scritto un bellissimo libro sulla casta del sindacato.
Ma che c'entra adesso Livadiotti? Che vuol dire?
No, ma per dirti, ma no, era una citazione di un libro inchiesta sulla questione del sindacato.
Capito, allora,
ma ti dico di più, la Chiesa fa, adesso tu ti arrabbierai, concorrenza sleale, perché se tu hai un immobile e lo adibisci ad alloggio e non paghi quello che paga l'albergo Bubù, il famoso albergo Bubù di Roma a Trastevere,
ma, sì, ma questo
Bubù,
lo sappiamo che infatti una delle questioni è la concorrenza, lo sappiamo benissimo, lo sappiamo.
Dirlo però,
sì,
dirlo.
Ma lo sappiamo, abbiamo già detto 40 volte. Enzo da Ragusa, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, volevo intervenire sul fatto del, diciamo, come trovare i soldi per poter sanare il bilancio dello Stato, no?
Beh, scusi Enzo, mi pare un problema epocale questo qua. Vabbè, comunque dica, vada.
Scusi, ma visto e considerato che il governo, lo Stato, tutte le istituzioni sanno che all'estero giacciono qualcosa come oltre 100 miliardi di euro, perché non fanno una rogatoria internazionale per bloccare tutti questi soldi, tutti riconducibili agli italiani, giusto?
Guardi, è una questione posta dall'Italia dei Valori nei giorni scorsi al governo, che ha risposto che la cosa è complicata, ci sono norme europee, però in realtà poi Germania, credo, e Gran Bretagna hanno ottenuto dalla Svizzera, hanno fatto un accordo con la Svizzera per la questione dei capitali. La questione è molto complicata, naturalmente secondo me non si poteva ottenere dal governo Monti una risposta immediata come voleva l'Italia dei Valori, che addirittura parla di governo che protegge gli evasori, e questo francamente mi pare eccessivo, però è una questione che è giusto porre, cioè questa di un accordo possibile con la Svizzera per riavere alcuni capitali, dunque per ottenere dei soldi. Abbiamo il traffico, poi subito un ospite, caro Parenzo, sei sempre a Napoli? Sì, ti sei spostato? Non è che hai preso un aereo per Bari, non so, un aereo per Catania nel frattempo? No.
Sei simpatico, sei una brava persona anche, sei simpatico.
Vabbè. Bene, in collegamento da non so dove perché non me l'hanno detto, il senatore Ignazio Marino, Partito Democratico,
Marino.
Buonasera.
Bravo,
buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Dove si trova, caro senatore?
E dove vuole che mi trovo? Al Senato della Repubblica?
Ah no, pensavo, siccome era in trasferimento, prima pensavo che fosse andasse via da Roma, invece no.
Bravo. No, rientravo, in effetti oggi sono stato a lavorare all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra per discutere dei sì? progetti sanitari sia del nostro paese che...
E tornava a Roma, dunque, tornava a Roma. Va bene, senta, senatore Marino, io la voglio subito chiedere questa cosa dell'ICI alla Chiesa. Lei so che ha una posizione molto, molto ferma su questo punto, ma secondo lei la Chiesa, all'interno della Chiesa, quanti furbi ci sono?
Io non credo che si tratti di furbizia, io credo che si tratti di trasparenza necessaria, nel senso che...
Nel senso che? Nel senso che? Nel senso che? Linea interrotta col senatore Marino. Parenzo, sembri tu che si interrompe la linea. Dov'era il collegamento, naturalmente? Col telefonino, col telefono fisso? Qual era? Com'era il collegamento? Vabbè, col cellulare, benissimo. Adesso ci ricolleghiamo con tranquillità, non è successo niente. Dove andiamo? Nicola da Treviso. Bene, Nicola.
Pronto?
Prego.
Buonasera Cruciani e buonasera Parenzo.
Salve.
Vada.
Semplicemente questo, prima sentivo parlare Donati, Italia dei Valori.
Sì.
Ma volevo chiedere se questa gente qua non si vergogna.
E addirittura, di che si dovrebbe vergognare? Per carità, poi tutti noi abbiamo da vergognarci di qualcosa nella vita, però il signor Donati...
Semplicemente, ma tutta la classe politica, se tutta la classe politica non si vergogna.
Ma che cosa, che lei è già partito da Donati e adesso poi ha ampliato la cosa a tutta la classe politica, però...
Guardi, Donati ha detto che questa finanziaria è classista. Non so di cosa si lamenti.
In che senso?
Anche Donati, tutti là dentro sono privilegiati.
Sì, vabbè, ho capito, ma al di là del fatto che sono privilegiati o no, lui diceva classista perché secondo lui favorisce i ricchi e colpisce i poveri, questo adesso, in sintesi questo è.
Sì, ma mi scusi Cruciani, ma lei pensa che la gente che noi in teoria dovremmo aver eletto, ne freghi qualcosa del popolo?
Sì, vabbè, ho capito, però Nicola, queste sono, mi sembra, argomentazioni un po' demagogiche, poco. Quelli che, ci sono alcuni che si interessano più o meno del bene pubblico, poi la politica è uno strano animale, e quelli che se ne fottono totalmente e pensano agli affari loro. Non è che sono tutti fatti allo stesso modo, insomma... Ci sarà qualcuno che certamente, poi la politica è fatta anche di ambizioni, di interessi personali, c'è qualcuno che guarda in prospettiva secondo le proprie idee a quello che è il bene dello Stato, sempre secondo le proprie idee, e c'è qualcuno che se ne fotte, insomma, questo è il punto fondamentale, cioè non è proprio tutto così, non è che tutti se ne sbattono e pensano solo ad arrivare al vitalizio, a intascarsi qualche prebenda, qualche incarico, qualche strapuntino, cioè non è che sono tutti così, cioè, caro Nicola, è bene che lei se lo metta in testa. Allora, sì, mi dica.
Ecco.
Non mi faccia arrabbiare, però, che non mi voglio arrabbiare.
No, assolutamente, perché ho un rispetto grandissimo di lei, specialmente per quello che ha fatto tempo addietro.
Vabbè, vabbè, allora?
A parte questo, però io dico una cosa.
Ma che ne so,
No, lei è vero.
Un'osservazione dicendo che sono padano.
No.
Ma i padani non sono come adesso non mi viene il nome del personaggio che avete appena intervistato prima.
Chi?
Della Lega.
Ah, non era della Lega, è uscito la Lega, il signor Grassano, protagonista di quella roba lì.
A prescindere dal fatto.
Vabbè, ma sai, i padani, poi bisogna vedere pure se esistono i padani, Nicola, secondo me non esistono, per cui sa. Esistono quelli che abitano nella pianura padana, non i padani in generale, almeno secondo me. Io abito a Milano, cioè nella pianura padana più o meno, però non è che mi sento padano, cioè sono più o meno, ecco, romano, italiano, romano, residente a Milano, così mi definisco, insomma. Non è che mi definisco padano, abbia pazienza.
Da Trevigiano Doc le dico una
Trevigiano,
cosa.
Sì, Trevigiano, esistono i trevigiani, non c'è dubbio.
Certamente, noi siamo un popolo di lavoratori, quando c'è stata l'alluvione se ne sono accorti dopo 3 settimane.
Certo, certo.
Dopo 3 settimane, perché noi siamo abituati a pagare, lavorare, lavorare, pagare.
Ma questo nessuno lo disconosce, l'abbraccio molto forte, senatore Marino è tornato con noi nel frattempo. Allora, senatore, io voglio dire una cosa però, lei di solito è molto chiaro su questo argomento, ripeto, secondo lei... la Chiesa ci marcia con questa storia, ci marcia o no? Quanti sono quelli che ci marciano? I furbetti della Chiesa esistono?
Ma io direi che dalla Chiesa, in un momento di così grave crisi economica, mi aspetto, ma penso che sarà la Chiesa a dirlo per prima, che sulle attività commerciali, quelle su cui tutte le altre persone nel nostro paese pagano le tasse, se ci saranno appunto delle tasse in più come l'ICI, anche la Chiesa faccia la sua parte. D'altra parte mi sembra che la missione della Chiesa sia quella anche di aiutare i più poveri.
Sì, no, questo d'accordo, Marino, questo in linea di massima e per principi generali è così, la Chiesa dovrebbe eccetera, però la situazione è che ci sono delle accuse precise che partono dai radicali e non solo dai radicali, anche lei nel passato ha detto delle cose. La Chiesa, la Chiesa deve pagare l'ICI, cioè deve fare chiarezza su questa cosa o no? Perché ci sono delle aree di, come dire, delle aree grigie, delle aree che...
Secondo me, se su immobili che servono per attività commerciali, la Chiesa, come tutti gli altri, deve pagare l'ICI. Su immobili che servono invece per progetti umanitari oppure altri tipi di aiuti,
questo è chiaro,
della Caritas, troverei davvero inappropriato che pagasse l'ICI.
Questo è il principio generale e non c'è dubbio, però secondo lei oggi ci sono molti furbetti che mettono luogo di culto eccetera eccetera e invece poi ci fanno l'albergo, fanno pagare le rette alte eccetera eccetera? Ci sono molti furbetti all'interno della Chiesa?
Io non ho questo tipo di informazioni, mi auguro di no e mi auguro che l'ICI sia imposta a tutti a differenza, senza nessuna differenza, nel senso che se la Chiesa ha un'attività commerciale, in quell'attività commerciale deve pagare le tasse come gli altri. Mi sembra un ragionamento davvero non di aggressività, lo dico da credente, lo dico da persona che però ritiene che ognuno di noi in un momento di così grave crisi economica deve fare la sua parte. Vorrei aggiungere anche una cosa che non so se ne avete discusso prima, c'è un altro capitolo veramente importante.
E qual è?
È quello degli armamenti. Non è possibile che nel nostro paese noi chiediamo a un operaio che ha iniziato a lavorare a 17 anni e che con 40 anni di contributi, che dopo che ha lavorato in un'azienda agricola, in una catena di montaggio, non può andare in pensione, gli diciamo ci deve andare dopo altri 9 anni, insomma non dopo 9 giorni, dopo altri 9 anni, e nello stesso tempo ci compriamo 131 cacciabombardieri,
mi lasci dire,
da combattimento, e spendiamo 29 miliardi di euro. Vorrei sapere come glielo spieghiamo a quelle persone che devono a quei pensionati che si vedono ridurre la pensione perché non viene inserito il costo della vita, come lo spieghiamo a chi non può andare in
pensione. L'ho capito, però senatore Marino, mi lasci dire che questo argomento qui poi naturalmente si può ripensare a qualsiasi acquisto di aerei, di cacciatorpedinieri e quant'altro, è però un argomento un po' assurdo, perché trattasi di un tipico esempio di benaltrismo, perché non si possono mettere insieme due partite differenti. Lì c'è la questione della difesa, allora dobbiamo ripensare a tutte le spese della difesa che già sono state diminuite. Cosa c'entrano le spese per la difesa
secondo lei a una persona, ad esempio, che noi in Italia abbiamo per fortuna ancora 550.000 parti in Italia. L'80% delle donne che partoriscono, per un motivo o per l'altro, per come è organizzata la nostra sanità, si rivolge al privato. Secondo lei, a una donna in gravidanza le importa di più avere un bellissimo Eurofighter, un cacciabombardiere di ultima generazione, o avere un buon servizio in un ospedale?
Però
sono scelte strategiche che la politica deve fare. Guardi che anche la Germania, che non mi sembra un paese che non tiene spese militari, ha diminuito drasticamente l'acquisto di questi cacciabombardieri. E che cosa ne ha fatto? Ne ha investito in sanità e in ricerca.
Però io le posso si potrebbero fare allora tanti esempi, potrei fare un esempio molto concreto che magari la riguarda personalmente, cioè dire, perché questa signora che vuole partorire gratis o comunque senza, con l'aiuto dello Stato, non si può vedere ridurre gli stipendi dei parlamentari di un terzo? Cioè, per me non è, si possono paragonare, si possono fare mille esempi da questo punto di vista. Allora dico, parliamo del fatto.
Io personalmente l'ho sempre detto, sono per una riduzione drastica del numero dei parlamentari e per una sola Camera legislativa. Penso che questa è una delle riforme che dovremmo davvero fare, e oltre a questo penso che la politica non dovrebbe essere un mestiere e che dopo al massimo 3 legislature il parlamentare se vuol dare consigli li dà, ma non fa più il parlamentare, non è più elegibile.
Senta, Marino, no, d'accordo, da questo punto di vista lei dice...
ognuno ha il suo lavoro, la sua professione, per un periodo di 10-15 anni, se eletto, serve il paese e poi torna a fare il suo mestiere come tutti gli altri.
Senta una cosa, ma la questione dell'ICI riguarda anche la CGIL, per esempio, perché la CGIL, i sindacati in generale, cioè ci sono tante sedi, perché non riguarda solo la Chiesa, riguarda tutte quelle, come dire, associazioni, eccetera, eccetera, che hanno un'attività di tipo sociale. Per cui la esenzione non riguarda solo la Chiesa, questo deve essere chiaro, no, senatore Marino? Lei lo sa.
Certo che è così, ma infatti se ci sono, io prima mi sembra l'ho detto con forse non con sufficiente chiarezza, ma insomma se si svolge in quel luogo un'attività di tipo umanitario, sociale, di aiuto agli altri, ed è...
Cioè è giusto che i sindacati abbiano questa esenzione, secondo lei? Le sedi dei sindacati pare non paghino l'ICI, è giusto che abbiano questa esenzione oppure la devono pagare pure loro?
Dipende da quello che viene fatto in queste sedi, se le sedi sono...
Attività sindacale, attività sindacale pure semplice, è giusto che abbiano un'esenzione?
Io su questo rifletterei, nel senso che penso davvero e spero di non avere una posizione troppo drastica, che in un momento di crisi di questo tipo o c'è un'attività davvero umanitaria, sociale, definita con chiarezza, oppure le tasse, come le paga un anziano pensionato, deve pagare anche chi rappresenta un'istituzione, e dobbiamo tutti dividere il carico situazione davvero difficile nel paese.
Giusto, allora mi sembra un po' scolorita quell'immagine di Vasto, no? Che aveva sancito l'alleanza tra il Partito Democratico, partito cui lei appartiene, e l'Italia dei Valori e SEL di Vendola. Lei è molto attaccato a quell'alleanza, insomma il governo Monti l'ha messa in forte difficoltà. Lei, se fossero, come dire, se questa alleanza non esistesse più, cosa farebbe?
Io lavorerei per un'alleanza di centro-sinistra, mi sento un uomo di sinistra, penso che ci sono dei valori che sono stati anche affermati dallo stesso presidente Monti, come quello dell'equità che devono essere, e della solidarietà, che devono essere tenuti presenti. Quindi io penso che al di là di queste scaramucce che leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione, gli ideali che uniscono partiti come il Partito Democratico di Pierluigi Bersani, il partito di Nichi Vendola, il partito di Antonio Di Pietro, credo che rimangano legati a una visione comune della società, una visione dove...
Benissimo, ma se questa alleanza non esistesse più, lei cosa farebbe? Resterebbe nel Partito Democratico?
Ma insomma, io sono nel Partito Democratico perché rappresento all'interno del partito delle idee che cercano anche di portare il paese a essere modernizzato. Come molti sanno, mi sono impegnato tantissimo all'interno del Partito Democratico negli ultimi 3 anni contro l'energia nucleare, e poi alla fine tutti insieme siamo arrivati al referendum e il paese si è potuto esprimere.
Dunque da quell'alleanza non si sfugge?
Io non credo che ci sia bisogna avere timori, fuggire o non fuggire, bisogna costruire un paese diverso, un paese dove ci siano meno privilegi, e con questo vorrei, sempre in relazione a quell'alleanza, vorrei permettermi di insistere ancora su un altro concetto sulla manovra: perché non introduciamo una patrimoniale sui grandi patrimoni? Guardi, cioè? Che nel nostro paese l'1% delle persone possiede il 13% delle ricchezze, più di 1.000 miliardi, ma è davvero così difficile chiedere a queste persone uno 0,5% di tasse?
Ma lei pensa che non siano stati colpiti i grandi patrimoni? Però, senatore Marino,
non è che lo penso, è un dato.
No, è così, non c'è dubbio.
E io penso che se parliamo di equità, se chiediamo un sacrificio a un pensionato, dobbiamo chiederlo pure a un milionario.
Benissimo, senta, però mi dica la verità, se l'alleanza con Vendola e con Di Pietro fosse messa in discussione e il Partito Democratico si alleasse con una parte, insomma, se il panorama politico italiano fosse completamente rivoluzionato e quell'alleanza non fosse più possibile, non fosse più praticabile, lei resterebbe ancora nel Partito Democratico, sì o no?
io rimarrei nella sinistra e lavorerei perché il Partito Democratico rimanesse fermamente nella sinistra e vedrà che sarà così.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Nicola da Treviso, buonasera, anzi eravamo con Nicola prima, non so se c'è ancora Nicola. No, non c'è più. Antonio da Bergamo.
Buonasera.
Sì, dica.
Ci vuole buon governo in Italia.
Su questo non c'è dubbio, ci vuole sempre buon governo in generale.
In generale sì, purtroppo però negli ultimi anni, anche quando c'era il signor Prodi, non è che ne abbiamo avuto molto di buon governo. Io sono d'accordo una volta con Parenzo, e io non sono dell'idea di Parenzo. A casa, questa classe politica di destra, di centro e di sinistra ha dimostrato...
Ho capito, ma sono già andati a casa, al governo ci sono gli altri, ci sono i professori, che cosa vogliamo fare?
Se uno i professori mettono in sicurezza il nostro paese.
E vabbè, vedremo se lo mettono in sicurezza.
Vedremo.
Sì, vedremo, vedremo.
C'è molta equità nella manovra, è abbastanza palese, però... un compito ce l'hanno, vediamo di vedere cosa fanno e poi ripeto, facce nuove, volti nuovi, idee nuove.
Quello vedremo, Antonio, non è che io sono sempre dell'idea che il Parlamento non è che sia qualcosa di estraneo al paese, sia anche lo specchio della società, nel bene e nel male.
Brave persone e poi ci sono.
Bene, Andrea da Verona, buonasera.
Buonasera a tutti. Volevo cercare di esprimere tre idee personali che considero abbastanza originali e sentire il vostro parere. Allora, la prima cosa, ho uno strano eco, ma immagino che sia il mio telefono, scusate.
Andrea, che stai facendo?
La prima cosa è, allora, io non sono d'accordo con la Lega, sono un oppositore, diciamo, come cittadino della Lega, però vivo in mezzo a leghisti, ho parenti, amici... colleghi leghisti, quindi credo di conoscere abbastanza bene quella che è la base, diciamo, dei votanti. E mi sono ricreduto dopo tanti anni che anch'io dicevo come lei Crociani, non esiste la Padania. Comincio a pensare che forse in questo modo non ci rendiamo conto che sta nascendo, si sta consolidando un, non so come chiamarlo, se un movimento di pensiero, una quasi un'etnia, nel senso che tutta questa gente che ha in comune il sentirsi vittima della centralità di Roma e sentirsi vittima dell'invasione extracomunitaria, essere grandi lavoratori, eccetera, fa sì che più noi diciamo non esiste la Padania e più loro rafforzano la loro idee. Secondo me la Padania a questo punto esiste come quantomeno.
Va bene, Andrea, ho capito,
movimento
però
di pensiero, anche
come movimento di pensiero, va bene. Grazie, 800 24 00 24. Caro Parenzo, un ultimo ospite oggi in una giornata molto ricca di sorprese.
Ma guardi, è una cosa fantastica.
No, stasera molti ospiti, però insomma l'ospite principale di stasera è una persona.
Quando lei fa così,
no, è una persona che è intervenuta diverse volte qui alla Zanzara. Sì. È una persona che a noi piace moltissimo. Peschietta, simpatica. È un artista.
Ottimo.
Ha un cognome pesante, anche ingombrante in alcuni casi, ed è una persona che insomma non ha peli sulla lingua, dice la sua in piena libertà, in tranquillità, insomma sono le persone che piacciono a noi, anche quando magari ci bacchettano per essere troppo così, perché ci arrabbiamo troppo, perché siamo troppo esondanti, quando siamo troppo perché ce la pigliamo troppo, oppure perché siamo troppo frufru, perché siamo troppo superficiali, eccetera. E con noi Angela Tremonti.
Salve ragazzi, posso darvi del tuo, mi devo dare del lei.
Ma ci dia del tu, lei può fare quello
anche
che vuole.
Del voi,
lei...
anche del
come
voi.
State? Ho sentito le vostre trasmissioni anche ieri sera, mi sembrano un po' tese.
Un po' tese, un po' tese.
E non vi invidio.
Siamo un po' tesi in questo periodo, un po' tesi. Anche...
Tempi cupi un po' per tutti.
Tempi cupi per tutti, non c'è dubbio.
E penso anche che sia un momento di grossa difficoltà e di grande confusione.
Beh,
questa è una grande massima delle 20:40 della signora Tremonti, ottimo.
Questa è una cosa. Senta, ma lei questo Monti, che alla fine è tre Monti, un suo fratello senza il tre, il signor Monti. Cosa ci trova di Tremonti e cosa non ci trova? Cioè è più bravo o no?
Beh, direi che è abbastanza prematuro adesso, per carità, non pensiate che sia prematuro. Una che schiva l'oliva, cioè che scappa
sta un po', sta un po' schivando, eh.
No, non schivo, io penso che sia appena insediato e sia veramente giusto, questo lo dico anche agli ascoltatori, perché non cerchiamo di essere un attimo miopi, stare a vedere e che e attendiamo che faccia queste grandi manovre immediate e soprattutto semplici.
Eh beh, scusi però, signora Tremonti, ma una manovrina
l'ha già fatta,
ecco.
Sono capaci tutti di fare quella manovra lì.
Ah, lei dice, eh?
Sì.
Sono capaci tutti.
Bastava
anche un ragioniere.
Posso dire, sì? La macchina la usiamo tutti, solo i più poveri o gli anziani che non guidano più. Non hanno da mettere la benzina, questo io perlomeno mi permetto, lo metto in discussione, per carità, la si può dire. Certo che aumentare la benzina
è una cosa che ripeto,
è facile.
Cioè,
adesso però stiamo a vedere queste manovre che porterà adesso il Parlamento, vediamo anche come si schiererà.
Mi sembra bocciato per adesso, giusto, signora Tremonti? Mi sembra che lei lo bocci per il momento.
No.
Ha detto...
diciamo che sono avete presente quei gatti sotto le stufe che sono lì accovacciati che aspettano di sentire il profumo del brasato, dell'arrosto di bruciato?
Sì, ho capito.
Ecco,
sì.
Io sono in attesa. Sento un sacco di persone che dicono un sacco di non si può dire una parolaccia.
Di cazzate?
Di cazzate.
Sì.
Perché vanno a cercare i micro risparmi. Qui ci sono i macro risparmi.
Beh, però lei mi ha detto la benzina l'avrebbe fatta chiunque.
Sì.
In generale questa manovra sono capaci tutti.
E anche colpire i più anziani.
Sono capaci tutti.
Insomma, però le donne... Se mi tocca le donne, Monti, le donne...
E come fa a toccare?
Soprattutto quello che ha messo al mondo un figlio...
E come fa a toccare?
Perlomeno per loro, lì un bel taglio chirurgico, un po' di indulgenza, lì ci vuole. Poi il fatto che si debba lavorare anche di più, per carità, lo sapete, io sono una baby pensionata, chiedo sempre scusa, la legge me la consentiva all'epoca, però continuo a lavorare, perché il lavoro... Anche se sono...
Che fa, in nero lavora?
Che fra noi. Il libro è andato bene, adesso è un po' fermo. Un quadro, una scultura non si vende un cacchio.
Nulla,
Nulla. Signora, mi scusi. Una anomala, ma proprio mi sento anche un po' disoccupata. Le ho detto infatti a mio Tarzan, lì a mio marito.
Sì.
Emilio, guarda che io ormai sono disoccupata.
Sì, con lei come lo chiama? Tarzan?
Lo chiamo Tarzan.
Suo marito lo chiama Tarzan.
Ecco.
Vabbè, ci sentiamo presto, un abbraccio. Parenzo, da Napoli, Angela Cantù da Tremonti. Sì, da Tremonti, Angela Cantù. Ho detto Angela Tremonti da Cantù, pensi un po' come sto ridotto.
Abbracci, signora Tremonti.
Un abbraccio a tutti, ci sentiamo domani 18:30.